Basket a 2, il talk dedicato alla palla spicchi condotto da Sebastiano Tarantino. Tutte le emozioni della pallacanestro con i protagonisti dal campo, ospiti in studio, approfondimenti, commenti alle partite.
Amici di Radio Centrale, buonasera a tutti e bentornati a Basket a 2. Oggi in studio abbiamo il ritorno di Egidio Bollino. Buonasera Egidio.
Buonasera a tutti.
E il ritorno anche di Giovanni Vaglio.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera.
Come state?
Bene, bene.
Bene.
Con qualche sconfitta, con qualche sconfitta in meno staremmo meglio.
Meglio, bene. Va bene, allora cominciamo subito. Stranamente una sconfitta, mi verrebbe da dire, un'altra volta. Vabbè, purtroppo insomma questa partita era abbastanza anche scritta, no? Contro probabilmente una delle squadre, se non la squadra più forte del campionato, di entrambi i gironi. Contro Udine è arrivata una sconfitta in casa, 191. Tutto sommato non possiamo nemmeno lamentarci troppo della prestazione, perché insomma arrivava, ripeto, la squadra più forte del campionato contro una squadra che onestamente a questa fase orologio ha poco da chiedere, perché ormai il destino sembra scritto dei playout. Quindi tutto sommato un'altra buona prestazione. Vogliamo vedere il lato positivo. Giovanni, cominciamo da te, che arriva dopo un periodo dove i punti mancano, perché l'ultima vittoria risale a Fabriano, però le prestazioni sembrano iniziare un minimo ad arrivare.
Sì, diciamo che con la prima partita della fase orologio contro una bella e forte Udine, come appunto hai detto tu Seba, è una squadra che gioca in 10, che entra dalla panchina, cioè sì, titolare in qualsiasi altra squadra forse. No, abbiamo giocato anche nonostante la mancanza, no, di Mitch, certo, il capitano Poletti. Però i ragazzi hanno comunque dato il massimo veramente. Certo, nelle occasioni, magari ultimo quarto, quando qualche palla persa di troppo, no, ha dato la mazzata. Però ce la siamo giocata, dai, possiamo essere soddisfatti, tra virgolette, diciamo, della nostra prestazione.
Sì, perché ripetiamo, insomma, non era sicuramente questa la partita da vincere. E comunque, ancora una volta, questa fase orologio difficilmente cambierà qualcosa in classifica, soprattutto visto come si è conclusa la fase regolare, diciamo, del campionato, con quel distacco con Chieti, che addirittura è aumentato poi alla fine con la vittoria di Chieti a San Severo. E Gidio, una fase orologio che ci prepara, diciamo, più che altro i playout, più che darci qualche speranza di evitarli, no?
Sì, diciamo che le speranze di evitarli sono rasentano quasi lo zero. Probabilmente dopo Biella potrebbe addirittura essere, sì, matematico. È chiaro che i due punti, che siano con Udine, che siano con Biella, che siano con Orzi Nuovi o con Piacenza, ormai devono diventare alla portata di Nardò, che se ha al momento matematicamente tutte le speranze quantomeno per guadagnare, insomma, il terzo ultimo posto, e quindi il fattore campo, che sarebbe fondamentale in una sfida playout al meglio delle 5, neppure al meglio delle 3. Quindi una sfida playout che potrebbe essere breve, e quindi con delle squadre che magari arrivano un po' sulle gambe, potrebbe finire prima delle 5 partite, come proprio per il motivo delle gambe e del fiato potrebbe prolungarsi fino a gara 5.
Sì, di gare 5 ne abbiamo viste tante anche con i playoff gli anni scorsi. Sappiamo che è difficile chiuderle in 3 partite le serie. Una classifica che, nonostante dicevamo le prestazioni, vista comunque l'assenza di punti, è addirittura andata peggiorandosi in quest'ultimo periodo, perché da che eravamo al 12° posto con la speranza di poter raggiungere in qualche modo Chieti, che distava soli 2 punti a un certo punto, no? Sembrava fattibile raggiungere Chieti ed evitare i playout, di adesso addirittura ritrovarci causa doppia sconfitta contro la Stella Azzurra a pari punti e al penultimo posto. Quanto a questo punto pesa ancora di più quella sconfitta in casa contro la Stella Azzurra, Giovanni?
Come dici tu, tanto. Forse anche troppo, perché adesso, come diceva anche Gidio prima, ci ritroviamo in un momento in cui, in questa fase orologio, il nostro obiettivo è quello di vincere una partita in più rispetto alla Stella Azzurra, proprio per evitare di giocare un'eventuale gara 5 col campo a sfavore. Adesso aspettiamo la Stella Azzurra, perché nella prima partita della fase orologio non ha ancora giocato, quindi aspettiamo, speriamo di vincerne noi qualcuna, magari domani con Biella, vediamo un po' che si può fare.
Esatto, perché ricordiamo che il prossimo appuntamento è molto prossimo ed è domani sera contro Biella, un'altra squadra forte soprattutto in casa, va detto, che difficilmente vorrà lasciare punti, anche vista la sua situazione di classifica, che comunque diciamo permette di... in questo momento di essere tranquilli per i playout, però non è ancora matematicamente, anzi è ancora a rischio playout, quindi non vorrà sicuramente lasciare punti per strada, è all'undicesimo posto e ha più due sulla terz'ultima, quindi non ci lascerà sicuramente passeggiare, soprattutto ripeto in casa, dove durante il campionato ha giocato abbastanza bene, no?
Sì, Biella tra l'altro domenica ha portato a casa una partita difficile a Latina, forse anche inaspettata sulla carta, perché Latina è una squadra dai punteggi sempre molto alti, ma ultimamente senza vedere le partite ha fatto registrare punteggi abbastanza bassi, quindi 73-77 per Biella, che ha più 4 da Piacenza, ma a maggior ragione domenica vorrà vincere per cercare di mettere il lucchietto, insomma, su questa Serie 2 senza passare dai playout.
E ricordiamo che l'appuntamento successivo poi a Biella, perché questa fase orologio si gioca in pochissimo tempo, si chiuderà già nella prima settimana di maggio,
l'1 maggio,
quindi insomma sarà veramente una fase molto rapida in cui si gioca praticamente ogni 3 giorni. Successivamente alla partita con Biella ci sarà una partita in casa molto importante, probabilmente sarà, non voglio dire l'unica, però sarà la partita da vincere di questa fase orologio a ogni costo, perché Orzinuovi, che è all'ultimo posto dell'altro girone, è a soli 4 punti, quindi si spera, si immagina, si deve vincere questa partita, come aveva detto prima Gide, per raggiungere questo terz'ultimo posto, sperare che la Stella Azzurra non vinca e avere almeno il fattore campo nella serie a 5 partite, in quelli che poi saranno i playout. Quindi sicuramente domani con Biella è una partita da giocare, comunque, perché l'abbiamo visto, possono arrivare punti da tutti contro tutti, perché Cantù ha perso una partita un po' così particolare, diciamo, contro Fabriano in questa giornata, quindi comunque partite da giocare, ma la partita più importante rimane di questa fase orologio, rimane sicuramente quella di domenica.
Sì, come tutti ci aspettavamo, sostanzialmente una partita da vincere, partiamo da favoriti. E il fatto che ci pesa, come abbiamo accennato prima, è la penultima posizione in classifica, col fatto che la Stella Azzurra non dovrà giocare con Udine, quindi ha un tassello di meno, un peso di meno in questa fase orologio, mentre noi comunque abbiamo fronteggiato una squadra come Udine, che sì, eravamo sfavoriti, quindi diciamo non era una partita di quelle che potevamo vincere. Certo, poi come dici tu, appunto, nel basket tutto è possibile. Cantù perde a casa di Fabriano. Sì.
E adesso Egidio, al termine, diciamo, di questa prima fase, che è stata quella della stagione regolare, che purtroppo si è conclusa con un periodo negativo, perché comunque dal cambio di coach non è arrivata nessuna vittoria. Ce l'ha detto anche Amato la scorsa settimana che è stato qui. È stato un cambio di coach che allora ha dato una scossa, sicuramente ha dato una carica, però ancora i risultati non arrivano. È chiaro che adesso, a questo punto, l'abbiamo detto tante volte, forse proprio in questo momento i punti non sono proprio la cosa che conta, perché in un modo o in un altro i playout li giocheremo. Quello che conta in questo momento è ritrovare o trovare, forse per la prima volta, perché in questa stagione è stato veramente difficile, una coesione, un gruppo e una squadra pronta ad affrontare quelle che saranno 5 partite o quelle che saranno poi vitali, perché poi lì non si può più sbagliare.
Ma io credo che la coesione probabilmente la squadra l'abbia già trovata. È chiaro che se le partite da vincere erano quelle di Latina, Stella Azzurra e quant'altro, quelle erano già passate. Poi è stato cambiato l'allenatore e sono arrivate, insomma, delle partite, direi più difficili, dove di acqua sotto i ponti ne è passata, ed è passato Udine, sono passate delle squadre, insomma, di caratura maggiore, di certo, classifica più importante, non a caso, e quindi squadre ben rodate e ben quadrate in campo. Credo, ripeto, che la coesione si sia già trovata, manca la ciliegina sulla torta che varrebbe tanto per punti e morale, che è la vittoria. L'abbiamo addirittura sfiorata paradossalmente con Udine, perché poi non lo so, io credo che, essendo stato un umilissimo giocatore, le partite più importanti o le prestazioni più importanti le senti proprio con le squadre più forti,
quando non hai nulla da perdere,
Non hai nulla da perdere. Quindi è chiaro che la mano è più morbida, le gambe scorrono via fino al 40° minuto e ci provi, tanto in quella partita parti già da 20-0 per l'avversario. Quindi con Udine probabilmente è uscita fuori quella prestazione anche per quel motivo. E si spera chiaramente che a Biella Nardò riesca a replicare, riesca a tenere duro, soprattutto in quei famosi ultimi 3-4 minuti, per tenere bene le gambe e per provare fino all'ultimo secondo di portarla a casa anche solo di un punto.
Diciamo anche quell'ultimo quarto che tante volte ci ha fatto perdere partite e buttare via anche prestazioni che fino al terzo quarto erano state ottime, perché poi tante partite di quest'anno sono segnate come sconfitte, ovviamente, perché quelle sono state, però per tre quarti ci sono spesso state delle ottime prestazioni anche contro squadre più grandi, squadre in una situazione diversa, non soltanto di classifica ma anche proprio di morale. È comunque una squadra che non smettiamo di ripeterla, un roster importante, perché i giocatori, ci sono dei giocatori a Nardò che i playout non li hanno mai visti nella loro carriera, questo non va nascosto, perché Amato, Poletti, Ferguson giocano da 10-15 anni, alcuni anche in A2, e generalmente secondo me 9 anni su 10 hanno fatto i playoff, quindi vederli ai playout sicuramente fa strano, però poi vuoi un po' perché non si è trovata la quadra, vuoi perché il roster comunque, per quanto di valore, è comunque molto 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 corto, le vittorie non sono arrivate, i punti non sono arrivati, e adesso la situazione è questa, indietro non si torna, bisogna guardare avanti e provare a colmare anche quelle che sono le mancanze di questo roster, che secondo me, almeno a parer mio, sono principalmente numeriche più che di valore, no Giovanni?
Sì, giochiamo in 8, l'ultima partita abbiamo giocato a 7 e pesano poi queste cose, no? A lungo andare, anche contro San Severo, la partita prima che ha chiuso poi la regular season, sostanzialmente metti che un giocatore fa 4-5 falli e te, certo, ne mancano 7, poi c'è quel Ferguson, poi c'è l'Amato e il Poletti che comunque si fanno da 35 minuti in su a partita, e le gambe poi pesano, e basta quei 2-3 minuti di blackout che poi la partita, diciamo, non la riprendi più.
E forse anche un po' quello, no? Che quando abbiamo sempre detto l'ultimo quarto, poi è chiaro che i Poletti, Ferguson, che sono in campo praticamente per 40 minuti, negli ultimi minuti, nell'ultimo quarto, fanno fatica, sbagliano delle scelte, come ovvio che sia, perché poi non hanno praticamente
non hanno
riposo,
quella lucidità, diciamo, che, no, all'inizio magari possono avere. Infatti, tipo San Severo, siamo partiti con il blackout iniziale, però era fresco del primo quarto, però poi la partita l'abbiamo ripresa,
certo,
e l'abbiamo persa sempre di nuovo all'ultimo quarto, nuovamente con quei 2-3 minuti di blackout che ci stanno, però stanno troppo.
Però pesano. Sì, questi blackout che dall'inizio della stagione, dalle prime partite, anche quando addirittura sono arrivate le prime vittorie, no, che comunque c'erano questi minuti in cui la squadra sembrava uscire dal campo praticamente, perché in attacco si sbagliavano i tiri, si sbagliavano le scelte, in difesa non si difende oppure si abbassa l'intensità. Ecco, secondo me l'arrivo di Battistini da questo punto di vista può, e ha secondo me già dato una mano, perché poi l'intensità difensiva di Battistini la conosciamo benissimo, ci abbiamo vinto un campionato con quell'intensità, quindi vederla replicata in A2 sicuramente non è facile, perché non è la stessa cosa della Serie B, però alla fine dal punto di vista proprio dell'intensità si è visto un po' di cambio, ci sono finalmente giocatori che difendono nell'area.
Sì, sì, è chiaro, ma credo che l'aspetto morale sia probabilmente l'aspetto che paradossalmente debba venire prima di tutti gli altri, anche di quello tecnico, insomma, perché si dà per scontato che in A2 i giocatori siano tecnicamente pronti per starci. Quelli di Nardò assolutamente lo sono. Nardò ha costruito una squadra che sulla carta poteva tranquillamente evitare questa fase del campionato e giocare la fase d'orologio. Non voglio dire per i playoff, perché potrei anche azzardare, ma per una salvezza molto tranquilla.
Secondo forse... me se ci fossero stati poi numericamente un paio di giocatori in
sì,
più.
Sì, è chiaro che numericamente non so se si è partiti male, ma sicuramente un po' in ritardo rispetto alle altre squadre. Forse è stato anche questo che ha un po' messo in difficoltà Nardò. Ma sono arrivati gli infortuni anche per Nardò. Magari per le altre squadre sono arrivati prima e quindi hanno potuto affrontare la seconda metà di campionato in maniera prepotente. Nardò invece dal canto suo ha dovuto scendere sul mercato, prendere prima Amato, poi Tiunè, poi per un attimo si è dovuto anche ripensare a Thomas, che è rientrato in campo. Quindi ci sono state anche delle girandole molto particolari, tra cui quella in panchina, che è importante direi per una squadra. E quindi mi sembra anche ovvio, insomma, che poi si sia arrivati in questa fase. Il certo. primo anno anche in B, si è vissuto anche in B, è estremamente difficile su tutti i fronti, sia societari che in campo.
Secondo me, più che altro l'hanno detto spesso, no? I dirigenti, comunque chi a inizio anno ha costruito questo roster, è stata fatta una scelta, no? Il budget era quello e bisognava scegliere se fare una squadra fatta da 6-7 giocatori un po' più forti, se possiamo magari semplificarla in questo modo, oppure se prenderle 9 o 10 magari con qualcuno di un livello magari inferiore. Poi che la scelta sia stata giusta o sbagliata lo sappiamo a posteriori, però ovviamente in quella situazione al primo anno di Serie A2 in cui nessuno, perché in dirigenza sono gli stessi della B, quindi nessuno praticamente ha esperienza a questi livelli, ci sta poter sbagliare, anzi sbagliando che poi si impara, lo abbiamo visto in B, speriamo di poterlo vedere anche in questi anni, perché come hai detto giustamente tu, il primo anno di Serie B più o meno la situazione, se vogliamo, era molto simile, no? È arrivata quella salvezza all'ultimissimo e poi da lì è iniziato a costruirsi un roster in modo diverso, con dei giocatori sicuramente molto più forti, perché poi man mano ovviamente inizia a mettere giocatori più forti con più esperienza e quant'altro, e poi comunque è proprio l'ambiente che acquisisce quell'esperienza che ci vuole per affrontare questi campionati. È un ambiente che secondo me comunque a questo punto della stagione ha iniziato a capire qual è la situazione, qual è la dimensione, perché poi è chiaro che è una squadra che negli ultimi anni è stata abituata sempre a vincere, perché l'anno scorso abbiamo vinto il campionato, 2 anni fa poi il campionato non è finito, però stavamo andando discretamente bene, abbiamo fatto dei playoff insperati 3 anni fa, quindi insomma sono anni di vittorie fino a questo momento. È chiaro che ritrovarsi per quanto riguarda i tifosi, ma in generale proprio l'ambiente di tutto il mondo Nardò, ritrovarsi in una stagione in cui perdi il 90% delle partite, più o meno l'80% delle partite, non è facile. Però si è visto, arrivati a questo punto, che anche i tifosi, no, hanno iniziato a capire la situazione, e al palazzetto, vuoi anche per la capienza aumentata finalmente al 100%, ci sono presenti, cosa che per un periodo della stagione non è stato così. Ovviamente ne hanno risentito anche i giocatori in campo.
Sì, l'affetto e il calore che del pubblico è sicuramente una marcia in più che la squadra dimostra poi di avere in campo. Quello che è mancato, quello che manca, posso dire anche tuttora, vista comunque la trasferta giocando in casa, certo, in quel di Lecce, che vincola tanta gente, no, a raggiungere il Palasport per seguire la partita lì sugli spalti. E tanti ragazzi, tanti magari miei coetanei, tanti magari ragazzini più piccoli che comunque venivano, davano un sostegno in più lì a tifare, lì manca, però l'entusiasmo comunque cerchiamo di darcelo da soli, perché quello non deve mancare, e noi dobbiamo essere i primi a far sentire il nostro affetto alla squadra, e quindi sì, cerchiamo di dare questa spinta di essere il sesto uomo in campo.
Sì, lo diciamo per Giulio, perché comunque è una notizia che ho letto anche io prima, fa sempre piacere poi dirla. Ne ho parlato la settimana scorsa con Amato, proprio di Matteo Spagnolo. Oggi è arrivata la notizia che Matteo si è reso eleggibile per il draft NBA l'anno prossimo.
Posso dire di averci giocato contro.
Posso dire cioè anche di averci giocato contro per ben 20 secondi e poi ho chiesto il cambio e...
si cresce, è realmente andata così.
Perché ai tempi c'era Fabrizio, se non sbaglio, quella partita.
Ma io ero under 14.
Io giocavo con voi aggregato all'under 14. Mi pare che ci fosse, mi ricordo se c'era Fabrizio Michele quella partita. E mi mise, perché ero molto alto, e mi mise a difendere per non so perché contro Matteo Spagnolo, che fece due azioni, fece due canestri. Ho detto
cambio
perché non ce la faccio. Vabbè, comunque fa sempre piacere. Sicuramente avrà una carriera brillante a prescindere dal se alla fine riuscirà a sbocciare in NBA o no, senza dubbio.
Ce lo auguriamo.
Sì. Beh, sicuramente ha le qualità per farlo, l'ha dimostrato anche quest'anno in Serie A, perché insomma si è ritrovato a giocare per la prima volta in un campo di Serie A, ad avere delle medie invidiabili praticamente anche da giocatori che in A ci sono da tanti anni. È uno scuola Stella Azzurra e Real Madrid, che probabilmente sono al top della preparazione giovanile, quindi niente da dire, gli auguriamo il meglio sicuramente. Tornando a noi, anche a proposito di giovani, abbiamo in questa settimana abbiamo visto anche concludersi due campionati, due stagioni regolari anche per i ragazzi della Serie C dell'Under 19, entrambi molto positivi, soprattutto quello dell'Under 19 che ha visto la squadra chiudere al secondo posto, purtroppo non al primo, proprio per l'ultima partita, l'ultima sconfitta, però vabbè, sicuramente non toglie il merito alla grande stagione che hanno fatto i ragazzi, che lo ricordiamo, sia nella C sia nell'Under 19 hanno visto il cambio di allenatore, anche loro un po' obbligato dal fatto che Battistini è stato chiamato ai piani alti. Nonostante questo, però, la C comunque è riuscita a raggiungere i playoff, se magari, se vogliamo, non nella posizione in cui erano prima, ma poi alla fine si giocano comunque. E le Final Four invece per l'Under 19, che arrivano adesso contro l'Eppica San Brindisi, quindi comunque una sfida sicuramente di valore. E auguriamo ai ragazzi il meglio per questi playoff, per queste Final Four, Giovanni, con la consapevolezza che avranno il supporto anche nostro, no? Perché a Nardò
c'è sempre stato
questo supporto per le serie
minori
giovanili, come vogliamo chiamarle, e soprattutto per il fatto che quest'anno al Palazzetto di Nardò alla fine ci giocano solo loro, i grandi si sono trasferiti.
Sì, siamo pronti sia per la Serie C a tifare nel nostro palazzetto, un po' ci sentiamo anche a casa, sia per le Final Four dell'Under 19
che saranno a Bari.
Esatto, quindi come loro hanno fatto con noi nel lontano 2018, noi faremo altrettanto. Pulmini, ci organizziamo e si va.
Sì, ricordiamo anche, se vogliamo, no, Giovanni, l'abbiamo già fatto l'altra volta, sì, quando sei venuto, però ricordiamo sempre la storica vittoria nel campionato di Under 18.
Under 18 Elite.
Sì. Dell'allora armata sempre allenata da Michele Battistini, che dimostra ancora una volta di saperne qualcosa.
Ha vinto qualcosa.
Michele Battistini ha un'età sicuramente, ha ancora tanti anni davanti, quindi vincerà sicuramente tanto altro, e speriamo sempre con noi, poi magari invece no. Ci fermiamo un attimo per una pausa musicale, così stacchiamo un po' e poi ritorniiamo sempre con Egidio e Giovanni.
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas diocesana della diocesi Nardò Gallipoli. The thing of the past.
sitting Mount Zion and rules all creation. Yeah, we're jamming. So jam by my side. We're jamming,
jamming, jamming, jamming.
I wanna jam it with you. We're jamming, 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 we're jamming. Hope you like jamming too. We're jamming, we're jamming,
jamming,
we're jamming, we're jamming,
jamming.
Bentornati, bentornati a Baschetta 2. Ancora con Egidio e Giovanni, seconda parte. Abbiamo concluso la prima parlando di un po' di giovani. Abbiamo parlato di Matteo Spagnolo, che si è reso eleggibile per il draft del 2022, e dei nostri giovani della Serie C dell'Under 19 che hanno concluso le loro stagioni regolari questa settimana e sono prossime ad iniziare Final Four e Playoff, con la speranza di vedere magari delle vittorie, visto che insomma siamo abituati anche a vincere campionati qui a Nardò. Quindi, visto che quest'anno la Serie A è stata sicuramente difficile, sarebbe stata sicuramente difficile da vincere, magari gli altri due campionati ce la possiamo sicuramente giocare. Egidio, questo momento di tutte e tre le stagioni, no? Della Serie A2, della Serie C e dell'Under 19 è il momento in cui si iniziano a tirare le prime somme, perché si guarda un po' indietro a quello che si è fatto fino a questo momento e si cerca di limare gli ultimi dettagli, perché poi alla fine è difficile cambiare rotta, cambiare completamente una squadra a giorni dalla fine del campionato, perché manca meno di un mese, a prescindere da come andranno le cose. Il campionato sarà finito, a prescindere, perché oggi siamo al 19, quindi diciamo prima il 18 maggio eventualmente sarebbe l'eventuale gara 5 dei playout, quindi a prescindere tra meno di un mese sapremo qual è il nostro destino. È difficile cambiare tutto in così poco tempo. Per le due squadre che fanno i playoff c'è sicuramente felicità per quella che è stata la stagione regolare e voglia di dimostrare ancora di più. Per la Serie A c'è invece voglia di sistemare quelle ultime cose che si possono sistemare in questi giorni, per cercare di avere più tranquillità anche, no, in questo finale difficile.
Sì, diciamo che di cambi ce ne sono stati forse anche abbastanza, perché da Battistini ha fatto partire poi chiaramente un'escalation anche nelle categorie inferiori, perché avendo accettato la proposta della prima squadra in Under 19 ci è andato Massimo Dima. In C Silver Maurizio Mazzarella, quindi abbiamo avuto anche una girandola interna di allenatori che chiaramente le squadre può non sembrare, ma cambiano e ne risentono, e quindi direi che forse a questo punto potremmo non cambiare più e andare dritti, insomma, ognuno per la propria strada e facendo il massimo nei playoff, chiaramente con comunque difficilissimi, perché sappiamo bene che tecnicamente sono molto difficili su entrambi i fronti.
Ci sono squadre costruite per vincere
per vincere assolutamente questi playoff, sia in Under 19 che in C Silver. E in A2 chiaramente, come dicevamo, bisogna intanto partire dalle prossime tre partite. Mm-hmm. prima ancora di parlare di play-out, che sicuramente ne parleremo, e spero vivamente, almeno personalmente, di arrivare terz'ultimo e di iniziare questi play-out in casa sperando magari di partire da un 2-0 per poterla chiudere in gara 3 o in gara 4.
Sì, perché poi lo abbiamo detto anche prima, e al meglio delle 5 anche la serie di play-out, quindi come al solito chi arriva nella posizione migliore, come anche per i play-off, giocherà le prime due partite in casa, terza e quarta invece saranno fuori casa, e poi eventualmente si dovesse arrivare alla quinta gara, si tornerebbe in casa di chi ha giocato in casa le prime due. Quindi, come abbiamo avuto insomma prova lo scorso anno con i play-off, puoi anche vincere le prime due partite, ma poi è difficilissimo andarla a chiudere. No, per esempio abbiamo avuto l'esempio in finale, perché Roseto non aveva assolutamente intenzione di farsi vincere il campionato in casa, quindi ha giocato due grandi partite. Poi ovviamente l'ambiente rischia di essere molto caldo a loro favore, ci sono anche le scelte arbitrali che ovviamente vengono influenzate da questo, e quindi è sempre difficilissimo andare a chiudere una serie fuori casa. Nonostante questo, però, poi ti permette eventualmente di avere l'ultimissima partita, l'ultima spiaggia, diciamo, a questo punto, quest'anno, per la salvezza, comunque in casa. Quindi il piazzamento rimane fondamentale, nonostante in un modo o in un altro i play-out li giocherai comunque.
Sì, sì, c'è da dire anche che l'anno scorso in Serie B, ricordiamo, tutte e quattro le finali si sono decise in gara 5, quindi non è un caso che la partita più bella, quella più intensa, si giochi nell'ultima, non nella bella. E quindi avere il fattore campo ovviamente
soprattutto
incide.
Perché quest'anno ci sono i tifosi, l'anno scorso c'erano molto pochi.
Sì, incide a maggior ragione, quindi è importante cercare di conquistarlo, difenderlo nell'eventualità appunto di giocarlo in casa, perché lì poi perdi una partita in casa meglio delle 5 col fattore campo a favore, la vedo un po' poi dura andare lì e fare gara 3, gara 4.
Sì, poi lì le prime due partite per la squadra che le gioca in casa sono un po' entrambe come se fossero una specie di gara 5, no? Perché poi vincere una partita fuori casa in gara 3 e in gara 4 diventa davvero difficile, soprattutto se ne hai perso una nelle prime due, quindi diventa a quel punto fondamentale giocare con tranquillità sì quelle due partite, sapendo che ce ne sono altre, però con la consapevolezza che sbagliare una di quelle due può essere fatale.
Sì, perché insomma poi in gara 3 e in gara 4 la mano inizia a pesare e il palazzetto non è più quello di casa, e chiaramente vogliono salvarsi anche gli altri. E non c'è Burini quest'anno in gara 5, quindi diciamo partiamo con l'handicap, si scherza, però chiaramente insomma vedremo, è chiaramente tutto da decidere settimana dopo settimana, perché una settimana sei terz'ultimo, una settimana sei penultimo, perché c'è Stella Azzurra che insomma sta facendo assieme a noi questa staffetta che dura 100 metri alla volta, una partita alla volta, e recupereranno loro tra l'altro la prima di fase orologio il 27 aprile, quindi
tra una settimana.
A cavallo tra una giornata e l'altra, perché sono riusciti a spostarla con orzi nuovi, se non erro, e quindi sarà una partita insomma anche da seguire da lontano, perché arrivati a questo punto chiaramente dipendiamo
anche
sia
altri.
Da noi ma anche dagli altri.
Ricordiamo che dall'altra parte nell'altro girone attualmente le due squadre che giocherebbero i play-out sono Orlandina Basket, capo d'Orlando, e Piacentina, che sono attualmente rispettivamente Piacentina 12esima e capo d'Orlando 13esima, quindi allo stato attuale delle cose dovesse finire oggi il campionato, noi ci andremo a giocare i play-out a Piacenza nelle prime due, in casa eventualmente gara 3, no gara 3 sicuro, eventualmente gara 4, e poi eventuale gara 5 si giocherebbe nuovamente a Piacenza, quindi una trasferta praticamente sicuramente lunghissima, difficile, non voglio dire impossibile perché di impossibile non c'è niente, ma inizierebbe a diventare davvero difficile, no? Poi giocare contro questa squadra che non hai ancora affrontato, non sai che squadra è, o puoi guardare le altre partite ma poi ai play-out cambia tutto, quindi e poi forse Capo d'Orlando sarebbe anche un po' poetico.
Mi piace proprio il nome Capo d'Orlando. mi piace proprio, mi ispira, mi ricorda lontano 2017. 9 agosto 2017, chi se la scorda più?
Sì, diciamo che ripartire esattamente come si era ripartiti quella volta lì sarebbe bello, no?
Sì, sarebbe bello, è chiaro che era un'altra società, però insomma il posto è sempre quello e resta sempre poetico, che è un po' insomma da dove siamo partiti, mm-hmm. se vogliamo, perché è proprio da Capo d'Orlando che è partita poi insomma la storia importante della squadra granata. Potrebbe accadere anche lì, in quella situazione c'è la staffetta tra Capo d'Orlando e Piacenza, mi sfuggono assolutamente al momento gli scontri diretti, quindi mm-hmm. non avrei idea di come sia finita insomma andata e ritorno tra Capo d'Orlando e Piacenza
velocemente.
Quindi bisognerebbe anche capire a pari punti chi delle due possa capitare, ma resta il fatto che giornata dopo giornata resta comunque l'incertezza e scopriremo soltanto la sera dopo la sirena finale dell'ultima di fase d'orologio dove giocheremo. Non posso nemmeno prenotare il viaggio perché insomma tra Piacenza e Capo d'Orlando c'è una piccola differenza di chilometraggio, quindi
sì, comunque è stato anche questo un po' il bello, se vogliamo, di questa stagione di Serie 2. Abbiamo giocato in località che non avevamo mai raggiunto proprio geograficamente, perché siamo andati a giocare a Verona, che credo sia stata fino a questo momento la trasferta più lunga, no?
Sì,
perché poi con Udine abbiamo giocato in casa, quindi
potrebbe diventare Biella la trasferta più lunga e forse anche un po' più scomoda, perché Biella poi è esattamente a metà tra Milano e Torino, quindi mm-hmm. comunque avrebbe degli aeroporti lontani, una trasferta logisticamente difficilissima, complicatissima da organizzare, perché è praticamente scoperta 5 giorni prima, sì. Perché si è finito di giocare con Udine e poi, anzi l'ultima di regular season, e si è avuto praticamente 3 giorni prima di Udine per poter organizzare,
sì, anche
per
perché poi il tabellone della fase orologio è stato reso ufficiale pochi giorni fa, praticamente pochi giorni prima di Udine.
Chiaramente doveva per forza essere reso ufficiale dopo la regular season, quindi il lunedì immagino che sia stato insomma reso pubblico, tra lunedì e martedì a cavallo, e quindi è chiaro che diventa anche complesso organizzare una trasferta da almeno 20 persone così lontano, perché poi Nardò logisticamente è sempre un punto geografico complesso sia da raggiungere che per andarci insomma al nord
per partire,
e quindi insomma si spera che anche da quel punto di vista insomma la squadra non ne risenta, e mm-hmm. vedremo domani sera.
Allora ti informo che gli scontri diretti sono a favore della Pallacanestro Piacentina, che ha perso 81-80 la gara di andata e vinto 90-74 la gara di ritorno, quindi scontri diretti a favore, nonostante la parità di una vittoria a testa, però per la differenza canestri poi la situazione è questa, che attualmente non ha solo il vantaggio di scontri diretti ma proprio un vantaggio in classifica di 2 punti con l'Orlandina, che è penultima, quindi...
che tra l'altro ieri ha ufficializzato il cambio di allenatore, perché mm-hmm. ha sollevato dall'incarico Cardani, quindi è stato promosso Sussi, credo di non aver sbagliato, e quindi il suo vice è stato promosso insomma a head coach.
Quindi c'è anche chi cambia all'ultimissimo, no? Noi abbiamo cambiato, se vogliamo, un po' all'ultimo momento utile, ma c'è anche chi cambia dopo. Noi forse, almeno a mio parere, potevamo farlo anche prima, l'ho detto anche nelle scorse settimane, secondo me andava fatto prima, perché ci sono state delle partite che erano assolutamente da vincere e che non si sono vinte, delle prestazioni abbastanza inguardabili sinceramente contro alcune squadre, soprattutto in casa, e quindi secondo me andava fatto prima, senza voler ovviamente dare responsabilità singole a qualcuno, perché poi quando situazioni sono queste è un insieme di fattori quello che non va, quindi non è colpa di nessuno, però ovviamente arrivati a un punto in cui hai cambiato il roster più di una volta, vuoi per obbligo, vuoi per necessità,
da una parte
necessità,
devi iniziare,
da qualcuno da va cambiato, se esatto. Cambiando i giocatori la situazione non è cambiata, anzi se vogliamo è anche peggiorata, andava cambiato l'allenatore, secondo me andava cambiato anche prima, poi vabbè, queste poi sono scelte societarie e ripeto, non sono io a decidere, meno male, perché non saprei prendere decisioni di questo tipo, è una società a queste, alle prime armi, può permettersi di sbagliare sicuramente. Un cambio di allenatore che a questo punto possiamo, l'abbiamo detto, ne abbiamo potuto vedere già i frutti, perché si sono viste delle buone prestazioni, purtroppo non si sono visti ancora punti, però noi cambiando allenatore abbiamo varie volte visto gli effetti positivi alla fine del campionato, basti pensare all'anno scorso, basti pensare al primo anno di Serie B, quindi insomma si può ben sperare da questo punto di vista, no?
Siamo scaramantici, diciamo di sì, come dici tu, sì, sono del tuo stesso parere. Speriamo di raccogliere punti adesso per il bene della squadra, per cercare di recuperare un po' quel sorriso anche per noi tifosi,
certo.
In primis, no? Per approcciare anche noi le partite in maniera diversa, con più entusiasmo. E quindi sì, incrociamo le dita.
Sì, vabbè, la scaramanzia qui a Nardò ultimamente ha funzionato, perché ogni 4 anni abbiamo cambiato categoria in meglio. Con il cambio di allenatore è arrivata prima una salvezza, giusto? Era l'anno della salvezza,
sì,
no?
Sì,
che abbiamo cambiato l'allenatore.
È
una promozione, sì.
Sì, no? È stato esonerato Libero due o tre giornate prima, sì.
Sì, mi ricordo la partita era in casa
con Perugia,
no? Sì, sì. E quindi, insomma, da questo punto di vista la scaramanzia ci può aiutare in una situazione in cui abbiamo bisogno di qualsiasi tipo di aiuto. Come diceva Giovanni, sono d'accordo, i punti servirebbero non soltanto per una questione di classifica, ne abbiamo detto l'importanza, ma proprio per un fatto morale. Perché poi va bene le prestazioni, va bene dire che si è giocato bene, però nulla è come vincere. E sono abbastanza sicuro che tutti scambierebbero un paio di buone prestazioni, soprattutto a questo punto, con un paio di punti in più in classifica, anche magari giocando un po' male. Perché poi alla fine, arrivati a questo punto, le prestazioni contano fino a un certo punto. Serve vincere, c'è poco da fare. Possono pensare alle prestazioni quelle squadre che magari non hanno più niente da chiedere al campionato, che vogliono costruire per magari l'anno prossimo, o chi vuole arrivare a dei playoff magari insperati, giocando bene. Noi non possiamo permetterci di pensare ad altro se non a vincere in questo momento. Quindi a cominciare dalla partita con Biella, che è una partita che va giocata, nonostante Biella sia una squadra molto forte, che ha trovato la vittoria nella prima giornata della fase orologio, dopo che non vinceva da un bel po' di tempo. Quindi sicuramente arriva anche, loro diciamo sono a quel passo successivo a cui noi non siamo ancora arrivati. Dopo un periodo negativo hanno trovato una vittoria, quindi sono sicuramente carichi e vogliono continuare questa striscia positiva. Noi ci arriviamo da un periodo sicuramente negativo, perché non vincevamo dalla partita con Fabriano. Ora non so quante sono precisamente le partite giocate dopo Fabriano, però poco importa, sono tante.
8,
quindi
pensavo di più.
Vabbè, sicuramente ci sono state partite che si potevano perdere, perché non è più il girone di andata, difficilmente batti Cento, difficilmente batti Roma, non è più il girone di andata, quindi alcune partite ci stava assolutamente perderle, specialmente quel trittico di partite contro le prime tre in classifica che sono arrivate praticamente tutte insieme, e che ovviamente erano partite difficili, con cui secondo me addirittura si è fatta una buona prestazione, perché secondo me contro Verona in casa abbiamo fatto una partita rispettabile.
Sì, oddio, diciamo che con quelle, se non per provarci, insomma, si scende in campo per dare il massimo.
Mm-hmm.
Dispiace forse per la partita a 100,
vabbè, sì,
che è sfumata quella veramente, insomma, nell'ultimo minuto finale, dove c'è stata una proprio mancanza di lucidità in campo. E poi, insomma, quello che più mi dispiace è aver lasciato le due partite in casa Latina e Stella Azzurra, dove c'era anche la possibilità non solo di vincere ma anche di
ribaltare,
la differenza canestri, che era fattibile insomma in un caso e nell'altro, e quelle forse potevano cambiare totalmente il campionato di Nardò. È chiaro che è inutile recriminare ciò che è già avvenuto X giornate fa, e bisogna pensare da qui in avanti.
Va bene, allora noi ci fermiamo per l'ultima pausa, poi torniamo con l'ultimissima parte di Basket a 2.
Quanti sogni nella vita di un giorno? Svegliarsi con entusiasmo, con Carta Giovani, prenotare il viaggio desiderato, pagare una bolletta con le agevolazioni e poi subito in giro, rigorosamente green e app alla mano. Iscriversi al corso di inglese per una chance in più nel lavoro e via in palestra. La Carta ha pensato anche allo sport, un incontro in libreria e alla fine in treno per il weekend con gli amici.
Carta Giovani Nazionale è con te tutto il giorno con vantaggi e agevolazioni. Vai su App Io e scarica Carta Giovani. Tanti sogni, una sola carta. Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me. Non vivo più senza te, anche se una signora per bene ignora le mie lacrime. E le mie mani va su, la sua bocca punta sempre più a sud. E la mia testa fa: no signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no, ti prego. No signora no, non vivo più senza te. Anche se tanti papaveri rossi come sangue inebriano. Non vivo più senza te. Anche se la luce cala puntuale sulla vecchia torre a mare. Sarà che il vino cala forte, più veloce del sole. Sarà che sonno è come un dolce che non riesce a evitare. Sarà che ballano sta pizzica. No signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no, ti prego. No signora no. La sua bocca punta sempre più a sud. E la mia testa fa: no signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no, ti prego. No signora no. Succedono le cose, poi succedono. Il mondo è un buco piccolo, ci si ritroverà. Anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me. Non vivo più senza te. Anche se la solitudine è nera e non è sera. La solitudine sporca e ti divora. La solitudine è il suono che si sente senza te.
Ultima parte di Basket a 2, salutiamo e vi rimandiamo al prossimo appuntamento di martedì prossimo, in cui avremo un paio di partite da commentare, perché ci sarà appunto, come lo ripetiamo, domani sera Biella alle 20:30
sì.
E poi invece domenica si torna in casa, si gioca contro Orzi Nuovi alle 6, quindi orario solito, diciamo, della domenica. Quindi li aspettiamo al palazzetto sicuramente, perché c'è bisogno di tutti, soprattutto nelle partite da vincere, soprattutto nell'ultima partita, secondo me, prima dei play-out, in cui possiamo sperare in una vittoria. Quindi vi aspettiamo al palazzetto alle 18, soliti, insomma, modi per acquistare i biglietti che tutti conoscete, ma li ripetiamo un'altra volta, quindi si possono acquistare sempre tramite Viva Ticket, mi confermi, no, Egidio?
Confermo.
Oppure, insomma, mettendovi in contatto con i vari addetti ai lavori, con Fabrizio Durante, con l'ufficio marketing, insomma, potete contattare in questi vari modi la società. Allora, ragazzi, vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato.
Grazie a te, Seba.
Vi aspetto poi un'ultima volta prima della fine del campionato, per quest'ultimo mese, poi ci sentiamo. E niente, volete fare un ultimo augurio al...
Ma forse dai, partiamo, andiamo per step. L'ultimo augurio, ci auguriamo di racimolare quanti più punti possibili nelle prossime tre. E poi insomma, pensiamo, se dovremmo pensarci, perché ancora è un 6, insomma, ai playout.
Sì, un mio augurio è quello di magari ritrovarci qui a commentare qualche vittoria in più, va, che male non fa.
Va bene, quindi ricordiamo il tuo appuntamento di martedì prossimo, sempre alle 19, sempre su Radio Centrale. Vi ricordo che potete ascoltare Radio Centrale sul sito radiocentrale.net o anche in TV ai canali 868 del Digitale Terrestre, 5868 di Sky, oltre che tramite le comode app che vi consiglio di scaricare, disponibili sull'Apple Store e sul Play Store, e che durante la trasmissione, se ne avete voglia, potete scriverci al numero WhatsApp o SMS 328 80 20 680 e leggeremo i vostri messaggi durante la trasmissione, come abbiamo fatto durante l'anno. E ringrazio ancora una volta Gidio Bollino.
Grazie a te, Seba, grazie a voi.
E Giovanni Vaglio.
Grazie a te, Seba, grazie a voi, un piacere.
E ringrazio Gianfranco Esposito, che ha curato la parte tecnica della trasmissione. Saluto tutti voi che ci avete ascoltato e vi rimando nuovamente l'appuntamento a martedì prossimo, e vi lascio la trasmissione di quei due vecchi, di Lorenzo Longo e di mio padre. Buona serata a tutti.
Avete ascoltato Basket 2, il talk dedicato alla palla a spicchi, condotto da Sebastiano Tarantino.